Dal Vangelo secondo Giovanni. Al capitolo sesto, i versetti dal 60 al 66. In quel tempo, molti dei discepoli di Gesù, dopo aver ascoltato, dissero: «Questa parola è dura, chi può ascoltarla?» Gesù, sapendo dentro di sé che i suoi discepoli mormoravano riguardo a questo, disse loro: «Questo vi scandalizza? E se vedeste il Figlio dell'uomo salire là dove era prima? È lo spirito che dà la vita, la carne non giova a nulla. Le parole che io vi ho detto sono spirito e sono vita. Ma tra voi vi sono alcuni che non credono». Gesù, infatti, sapeva fin da principio chi erano quelli che non credevano e chi era colui che lo avrebbe tradito. E diceva: «Per questo vi ho detto che nessuno può venire a me se non gli è concesso dal Padre». Da quel momento molti dei suoi discepoli tornarono indietro e non andavano più da lui. Parola del Signore.
Sappiamo che questo capitolo sesto che oggi consideriamo nel suo insieme praticamente è la più bella, la più lunga catechesi, potremmo chiamarla così, nel Nuovo Testamento, sull'Eucarestia, perché riprende la vede, come si può vedere in tanti modi l'Eucarestia, la vede come la realizzazione del dono di Dio prefigurato nell'Esodo, dal momento che adesso è in atto il nuovo Esodo, come dicono i profeti, soprattutto Isaia, e vediamo di fatti un tema centrale, la manna. Ecco, io farei due o tre osservazioni per poi lasciare al brano di oggi in particolare, naturalmente, ma senza escludere una possibile ripresa anche del contesto precedente. Al versetto 27 c'è già l'enunciazione di un punto centrale che riguarda sempre l'identità di Gesù come figlio dell'uomo, e che qui è indicato, abbiamo già trovato questo, il figlio dell'uomo, che è Daniele 7 sempre, cioè il Messia divino, che qui è colui che darà, ecco, il pane vero, che dura per la vita eterna. E poi anche la riflessione, l'enunciazione riguardo a questo pane c'è già nei versetti 32, 31, 32, 33, dove si sottolinea già, nella prima risposta di Gesù, la manna vera, la manna escatologica, la manna del Messia, ecco, che Dio dà in questo momento. Quindi, diciamo, queste due dimensioni di tutto il discorso sono già enunciate prima. E poi io penso si possa dire così, dicevamo già tra noi, per avere un filo del discorso, sono svolte in modo molto ordinato nelle due parti del discorso, che hanno come inizio la stessa espressione centrale: io sono il pane della vita. Lo troviamo al versetto 35, io sono il pane della vita. E lo troviamo al versetto 48, io sono il pane della vita. E la prima parte del discorso è centrata su questo io, il pane della vita sono io. E difatti vediamo che il tema centrale è la fede, immediatamente enunciata al 35b e svolta ampiamente in tutta questa prima parte, che si conclude al versetto 47, dove ancora si conclude con la fede, è colui che crede che ha la vita. Ecco, tutta questa parte vediamo che è centrata su Gesù e sulla fede in Lui, come dono di Dio in particolare. Nessuno può venire a me se il Padre non glielo dà. Per esempio versetto 44, è un tema che torna poi anche oggi, come sappiamo. La seconda parte del discorso, dal 48 fino al 58, si concentra sul secondo membro, sul pane della vita, cioè sulla qualità di questo pane che è Gesù, che è un pane che dà veramente la vita. Difatti la tematica che segue è immediatamente enunciata: i padri hanno mangiato la manna ma sono morti, cioè hanno mangiato un cibo che non è stato sufficiente per loro. Non semplicemente vuol dire sono morti fisicamente, non si intende questo, io penso. La manna non è stata sufficiente per loro per entrare nella terra promessa. La vera terra promessa, ecco, che non è la terra di Canaan semplicemente, ha bisogno, che è la vita eterna, come si vede da tutta la tematica, e ha bisogno di un pane diverso, un pane mangiando il quale non si muore. E poi descrive, e noi vediamo in questa parte anche un eco molto forte dell'Eucaristia, una descrizione, diciamo, del mistero dell'Eucaristia, perché Gesù spiega che mangiando e bevendo il suo corpo e il suo sangue, egli abita in noi e noi viviamo della sua stessa vita come lui vive della vita del Padre suo. Ecco, mi pare questa parte qui, e che si conclude al versetto 58, che è la ripresa di tutti e due i temi, ecco, cioè del pane che discende veramente dal cielo, cioè di Gesù nella sua origine divina, e poi del pane che dà la vita vera. Ecco, io potrei fermarmi qui, penso che sia meglio così, in modo da lasciare il più possibile di poter intervenire un po' su tutto, e poi naturalmente dobbiamo concentrarci sulla parte di oggi, dal versetto 60-65, che si riflette, siccome molti esegeti vogliono spiegarci, anche una situazione del tempo successivo, del tempo della comunità in cui il Vangelo alla fine fu redatto, e che a quanto pare tiene conto di una situazione anche successiva in cui una parte, ecco, dei discepoli abbandonava la comunità giovannea o le comunità giovannee per aderire o per riunirsi ancora presso i giudei, questo concetto dei giudei che rappresenta, almeno in certi testi sicuramente, una maggioranza, ma non rappresenta tutto il mondo, tutti gli ebrei, non coincide con gli ebrei, i giudei. Qui in Giovanni a volte sembrano identificarsi con le autorità, a volte nello stesso versetto sono equivalenti ai farisei, cosa molto significativa, e comunque rappresentano una maggioranza che non accetta la fede in Gesù. E quindi troviamo qui, ecco, nel brano di oggi, come vediamo, un grande un conforto da parte di Gesù. Sono parole di conforto perché i discepoli rimangano. E questo tema lo vedremo poi nel Vangelo anche successivamente. Rimanete.
E chi sono invece quelli che non rimangono? L'ultimo versetto di oggi, 66, dice che molti dei suoi discepoli tornarono indietro e non andavano più con lui. Bene, queste sono le persone normali, sono i sani di mente che hanno fatto questo. Perché di fronte alle affermazioni che il capitolo 6 ci pone, veramente non c'è bisogno della lettura dell'ultimo manuale di psichiatria uscito poche settimane fa per fare diagnosi di un grave disturbo delirante di una persona, con la definizione di delirio che è quella di un'interpretazione errata della realtà. Una persona che fa queste affermazioni è che noi siamo troppo abituati a queste categorie con le quali siamo cresciuti, dell'Eucaristia, del pane di vita, del bere, non solo mangiare ma bere, fra l'altro con la mentalità ebraica del bere il sangue. Quindi soltanto un soggetto con un grave disturbo mentale, con una grave forma appunto delirante, poteva fare delle affermazioni di questo tipo, ecco, nel senso che proprio certamente è contro ogni logica. Quindi questi che dei suoi discepoli che tornano indietro, tornano a quell'immagine del Messia prima di questo discorso, che era certamente quello che aveva spinto ad andare con lui. Allora, ecco, la considerazione cos'è? Che noi non possiamo, è vero, vedere e dare questa interpretazione se non proprio alla luce di quella preghiera che ripetiamo tutti i giorni, che solo col lume celeste che è possibile che noi possiamo interpretare l'Eucaristia, possiamo interpretare quindi questo capitolo. È solo il lume celeste, è solo lo Spirito Santo che ci fa sì che, e d'altra parte lo stesso versetto di oggi, del 62, ce lo dice, è lo Spirito che dà la vita, perché con la mentalità razionale non è così. E quindi questa invocazione che noi ripetiamo più giorno con la preghiera del lume celeste è l'unica chiave di interpretazione, perché altrimenti hanno ragione chi veramente lascia il Signore di fronte a affermazioni di questo tipo. E ripeto, forse in maniera un po' troppo siamo abituati invece a considerare per scontato questo, che scontato non lo è se non alla luce di questa interpretazione, di questa ottica, di questo paio di occhiali che noi usiamo per interpretare questo brano, altrimenti non è assolutamente capito. Un brano.
A proposito del versetto 60, questa parola è dura, chi può ascoltarla? Volevo soltanto leggere il parallelo al versetto 45 che dice: sta scritto nei profeti e tutti saranno istruiti da Dio. Chiunque ha ascoltato il Padre e ha imparato da Lui, viene a me.
Bene, anche a me aveva colpito molto questo versetto che ha citato Morena, che è preso, mi sembra, da Geremia. Ma ieri sera ho cercato anche un altro brano, ma non l'ho trovato, che dice che appunto la parola di Dio è talmente, pioverà come, sarà come un mare e tutti ne saremo imbevuti, poi viene in mente che non avremo più bisogno di essere istruiti gli uni gli altri, perché Dio stesso ci istruirà. Avete presente questo?
Beh, Geremia 31.
No. Ce n'è un altro che dice proprio questa immagine del mare, che è dilagante proprio. Beh, va bene, comunque.
Questo è Isaia, qui anche c'è un'allusione a Isaia. Qui le
Isaia, ma anche Geremia.
Sì, sì.
E a me sembra che questo versetto fa parte, appunto, come diceva Morena, di questo linguaggio duro, nel senso che c'è un cambiamento un po' di paradigma. Diciamo, nella legge c'era una gerarchia importante, ecco, dalla quale discendeva poi l'insegnamento, ecco, nulla di male, ecco. Però questa parola vista alla luce del linguaggio profetico, anche in Siracide dice una cosa del genere a un certo punto, mi fa pensare proprio a un cambiamento di paradigma. Come dire, è una parola che declericalizza, adesso intendiamoci, degerarchizza un po', anzi molto, nel senso che è la nuova comunità cristiana, è una comunità che è piena di Spirito Santo e nel battesimo la parola di Dio ci parla, parla alle coscienze singolarmente e comunitariamente. E non mi sembra una cosa da poco, perché dicono un linguaggio duro? Perché mi sembra che il Signore qua dica che ognuno può interpretarla, può capirla, può essere direttamente istruito da Dio attraverso la parola.
Ecco, direi una cosa piccola ed è questa: nel versetto 59 si inserisce il discorso di Gesù nel contesto in cui viene pronunciato, cioè nella sinagoga, ed è un insegnamento. Ecco, la difficoltà mi sembra che nasca proprio da questo fatto qui, cioè che si tratta, per chi lo ascolta, di una parola che viene insegnata. Non si tratta di un gesto. E rispetto a questa parola mi sembra che ci sia una reazione che Gesù poi stigmatizza quando dice nel versetto 63: la carne non giova a nulla. Cioè, già da prima Gesù si era trovato di fronte a questa richiesta al versetto 30: quale segno tu compi perché vediamo e ti crediamo? Cioè, sembra che il gesto che Gesù aveva compiuto, il segno che Gesù aveva realizzato, e cioè appunto la moltiplicazione dei pani, non sia servito a nulla. Cioè, sembra che le persone, riempito il ventre, non sappiano andare oltre. Ecco, e allora è sempre questa battaglia tra i due piani, no? Cioè il piano della pratica, del ciò che vedo, del ciò che posso fare perché so fare e così via, e dall'altra invece il piano della riflessione su qualcosa che mi viene offerto e che ha una dimensione, come dire, intangibile. La carne non giova a nulla, voi siete attaccati a delle cose che deperiscono. Cioè le cose materiali deperiscono, quello che io vi sto dicendo appartiene a un'altra dimensione. Quindi mi sembra che proprio ci sia questa durezza, non tanto del discorso, quanto piuttosto dello spirito con cui questo discorso non viene recepito, ecco. È proprio una durezza nella comunicazione che io vedo qui.
Io consideravo solo l'ultima parte, quella che abbiamo letto proprio oggi, stamattina. In quest'ultima parte che abbiamo letto questa mattina, a me colpiva un po' quella parola di Gesù, nella quale dice: questo vi scandalizza? Vi scandalizzano cioè le parole che io vi ho detto? E quando vedrete il figlio dell'uomo salire dove era prima, con un accenno quindi alla sua passione, alla sua morte in croce, a questo grande scandalo in fondo. E poi è lo spirito che dà vita, cosa che egli, Gesù, ribadirà ai suoi discepoli nei discorsi di addio, quando promette la venuta dello Spirito Santo come il vero Maestro che aiuterà a ricordare le parole di Gesù, che aiuterà anzi a capirne la profondità e la verità. Quindi occorre veramente questo intervento dello Spirito Santo che il Signore darà dopo la sua passione per capire questa realtà davvero nuova, già accennata nell'Antico Testamento ma proposta qui da Gesù in una maniera così forte, così strana anche, così dura come loro la vedono. Sarà lo Spirito che solo potrà aiutare a comprendere questo mistero del Signore che si dona a noi nella sua passione, nella sua morte e nel suo sacramento, nell'Eucarestia. Io penso che anche oggi per tutta la Chiesa e per noi non debba mai cessare, come è già stato anche detto, questa invocazione costante dello Spirito per poter accostarci in una maniera degna, come dice anche il Celeste Lumine, e in una maniera piena di amore, con un degno affetto a questo mistero così straordinario, ma anche così difficile, duro, incomprensibile per la nostra mentalità di uomini di carne. E quindi un invito in fondo ad attendere questo Maestro interiore che il Signore ci ha promesso e ci donerà. Le parole di Gesù sono parole di vita eterna, ma senza lo Spirito Santo, senza questo ulteriore Maestro, rimangono pur sempre parole che turbano e che allontanano anche le persone così, che non credono e non hanno abbracciato il Signore fino in fondo come hanno fatto i discepoli, questi alcuni discepoli che rimangono attorno a Lui.
Penso che da una parte bisogna tenere presente che appunto, dicevo al versetto 4, era vicina a Pasqua, la festa dei Giudei, e il Vangelo è stato scritto nei primi periodi appunto all'inizio della Chiesa, quindi credo che ci fosse un problema, come si può vedere al capitolo 11 della prima ai Corinti, sui pasti del Signore, perché non era che venisse dato un'ostia, ma era un pasto, erano dei banchetti pasquali, sotto forma del banchetto pasquale del giudaico. Quindi, come ci si accostava, eccoci. E quindi era, non era uno sfamarsi, aveva detto poco prima che chi mangia la mia carne è un vero cibo e il mio sangue è vera bevanda, chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Però non è un fatto, diremo, di quantità e di appunto sfamarsi materialmente, ma invece appunto tanto a livello, diremo, della potenza del Figlio di Dio, che appunto nell'Eucaristia c'è Lui, e quindi per una potenza di Spirito Santo sotto le specie c'è Lui, e d'altra parte è anche noi come ci accostiamo. Non è tanto per appunto uno sfamarci fisicamente, ma invece è questo accostarsi con dignità, con coscienza, come dice San Paolo, al mistero eucaristico nella sua pienezza, nella sua forza.
Ma così, pensando anche al brano di ieri e non solo, ripercorrendo un pochettino anche gli ultimi capitoli di Giovanni, ecco, ieri in modo più puntuale erano i giudei che discutevano aspramente, era scritto proprio un verbo molto forte, quasi litigavano, ecco, per dire come può costui darci la sua carne da mangiare. E oggi, davanti a queste parole, ecco, anche i discepoli mormorano, c'è proprio questo verbo della mormorazione. E allora mi sono detta, ma davanti a queste parole di Gesù, alle sue rivelazioni, tutti vengono meno. Tutti fraintendono, a cominciare da Nicodemo, al quale è stata così parlato di una nascita dall'alto, e lui dice che il vecchio non può rientrare nel seno della madre, alla Samaritana, alla quale promette un'acqua che zampilla, ecco, e poi i giudei, poi i discepoli, e quindi mi sono detta, ma in questi dialoghi il Signore che cosa fa? Certo, rivela se stesso tante volte, cioè io sono colui che ti parlo, io sono il pane della vita, ma mi sembrava che in un qualche modo facesse delle grandi anticipazioni, ecco, dei grandi doni che lui ci consegnerà, ecco, nella sua appunto passione, nel suo mistero pasquale. E soprattutto, ecco, ci consegnerà attraverso quel dono supremo dello Spirito. Ecco, perché appunto questi discorsi sono talmente alti che sono tutti fraintesi in qualche modo, ecco. Questo qui, per esempio, appunto, questo, come si poteva pensare che Gesù parlasse della sua carne, del suo sangue materiale, per così dire, solamente pensando a un atto sacramentale che appunto per la potenza dello Spirito poteva in qualche modo contenere quello che lui diceva, ecco. Però, ecco, sono tutte anticipazioni al di là delle possibilità umane. Fra l'altro mi piaceva vedere questa sequenza, no? La rinascita dall'alto, quindi il battesimo, il dono dello Spirito, che così con un po' di fantasia io pensavo alla confermazione, e oggi all'Eucaristia, proprio i sacramenti dell'iniziazione cristiana in un qualche modo. Ecco, ma ecco, questi grandi doni, ecco, ci sono trasmessi attraverso il dono dello Spirito, ecco, è lui che ci mette in comunione col Padre, col Figlio, e che appunto è quello che ci rende anche capaci di comprendere questi grandi doni. Quindi queste sono delle grandi anticipazioni che il Signore fa, ecco, ma di doni futuri, ecco. Poi, ecco, ci sono dei doni anticipati di Spirito Santo che mettono in grado alcuni di comprendere già, o comunque di avere una qualche intuizione, ecco, su quelli che saranno i grandi doni di Dio.
Testi così importanti, ma come vediamo sempre difficili anche nell'interpretazione. Io voglio sottolineare questa... C'è un aspetto che ho già anche detto, cioè Gesù non dice solo o prendere o lasciare, ma indica sempre la via, indica sempre la via. Questa espressione che troviamo oggi ripetuta è... anzi richiamata dall'Evangelista a cui per questo Gesù diceva, è per questo che vi avevo detto, che vi dico, vi ho detto, nessuno può venire a me se il Padre non glielo concede. È Gesù stesso che spiega così le cose, e io penso che qui è una parola di conforto verso quelli che rimangono. Non bisogna, l'Evangelista fa vedere che Gesù non è sorpreso, questo in tutto il Vangelo di Giovanni, Gesù sa già da prima le cose, e è un dono di Dio, è un dono di Dio rimanere con Gesù, che dipende da Dio, non dagli uomini. Ma Gesù indica sempre anche la via. Questa frase la troviamo al versetto 44, no? Nessuno può venire a me se il Padre che mi ha mandato non lo attira. E la via di Gesù la indica al versetto successivo, 45, che è già stato citato come versetto molto importante in quel contesto. È scritto nei profeti: ci sarà un tempo in cui Dio stesso sarà lui personalmente a fare da maestro. E è chiaro che quando Dio personalmente lo farà cambieranno le cose. È chiaro, Dio, verrà il momento, intendendo che è questo è il momento in cui Dio stesso in Gesù sta insegnando, si sta realizzando la promessa dei profeti, promessa straordinaria, che verrà il momento in cui l'uomo cambierà, perché sarà Dio stesso a fargli da maestro. E questo momento è qui, E mi sembra che Gesù è quello che afferma qui Gesù, alla seconda parte del versetto 45, questa è la via, colui che ha ascoltato e ha imparato dal Padre, intendendo nelle scritture, quello viene a me. Chi, e quindi è un invito a imparare davvero la parola di Dio, perché uno che ha imparato davvero si renderà conto che la parola che si è ascoltata al Sinai è la stessa, che chi parla là, chi parlava là, è lo stesso che parla qui e verrà a me. Io vedo una cosa simile anche nel testo di oggi, anche se c'è un progresso, cioè Gesù spiega in che modo Dio attira. Io almeno lo sento così, non credo di aver capito ancora bene, ma io fino ad oggi lo sento così questo, cioè da un lato Gesù ha conforto, Gesù sottolinea che è un dono di Dio. E quindi non bisogna neanche stupirsi che di quelli, non è ovvio questa fede, al contrario, è ovvio, sarebbe ovvio la non fede, diciamo. Quindi se voi credete rendetevi conto che è un dono che viene da Dio, ma indica sempre anche una via, che sono le scritture, cioè le scritture interiorizzate davvero. E qui c'è al versetto 63, è un versetto centrale, che avete già sottolineato, a me pare che la prima parte del versetto sia un'affermazione indubitabile di tutta la tradizione biblica e giudaica, se vogliamo, cioè che sia lo spirito che dà la vita e che la carne non giova, non che non giova nulla nel senso non con, la carne qui, lasciamo stare, ci sono diversi esegeti, io questo non riesco a capire come loro possono dire delle cose così, però ce ne sono parecchi ancora oggi, e vedo nei commenti più recenti che secondo loro Gesù parla della carne del sacramento, non gioverebbe a nulla senza lo Spirito. Molte difficoltà. Io credo che questa sia un'affermazione indubitabile, cioè non è un deprezzamento, la carne è la creatura, non è un deprezzamento della creatura, è una cosa lapalissiana nella scrittura. Chi dà la vita, la capacità di creare, viene dallo Spirito, cioè dalla potenza creatrice di Dio lo Spirito. La carne non giova per dar la vita. Questa è un'affermazione sicura. Genesi e tutto il resto della Bibbia. La cosa nuova che dice Gesù è quello che segue. Le mie parole, le parole che vi ho detto, cioè il discorso, sono spirito e sono vita. Cioè prendetele. Prendetele. E fidatevi. Non so se questo sia uno spingere troppo l'interpretazione, ho l'impressione che Gesù indica questa strada. Prima dice Dio attira, mediante le scritture, qui dice Dio attira perché è Dio stesso che vi sta parlando. Dire le mie parole sono spirito vuol dire sono divine. È uguale a dire, come dice tante volte poi nel Vangelo, è il Padre che parla in me, non sono mie le parole. Quindi voi fidatevi di queste parole, prendetele, perché sono parole divine e che possono dar la vita, e mi sembra che indichi la via. E forse veramente questo capitolo si inquadra così, forse, perché poi anche non è nel testo di oggi, lo vedremo, però si può anticipare, insomma, anche i dodici che sono presentati qui come coloro che rimangono, sulla base di che cosa rimangono? Sulla base di tutto il cammino già fatto fino adesso. Noi abbiamo visto, abbiamo creduto, abbiamo saputo, come dice, abbiamo conosciuto e creduto che tu sei il Santo di Dio. Perché non è la prima parola che Gesù dice, hanno già fatto un cammino molto lungo i discepoli di fede in Gesù. Sulla base di questa fede, quello che tu dici, ci crediamo. Da chi dovremmo andare per avere le parole della vita? Non credo che la risposta di Pietro sia una risposta di uno che ha capito. Nel senso cioè che è ovvio per lui quello che dice Gesù. È però uno che prende le parole di Gesù come parole del Santo di Dio.